Sono quasi le 10 e 4 minuti, buongiorno da Francesca Margiotta. Quest'oggi sono sola, mille voci, tendenze. Questo è l'appuntamento tra le 10 e le 11 di tutti i lunedì. In cosa mi sono cacciata, mi sono chiesta. Una materia complessa per tutti, per me forse in particolare. Ma quando si parla di tendenze, spesso, molto spesso, viene fuori che i discorsi nel grande e nel piccolo parlano di energia. E così, partendo dal grande, oggi vorrei anche arrivare al piccolo. Questo significa iniziare con una premessa dovuta, un rapporto della World Energy Investment 2025 dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, e parla di investimenti, parla di un panorama in rapida trasformazione, forti segnali di crescita delle energie pulite e l'avvicinarsi a una, così si dice, nuova era dell'elettricità, anche se restano ritardi e criticità nelle infrastrutture. L'elettricità è davvero moltissimo per noi, ce ne accorgiamo quando manca, quando la tolgono magari qualche ora per dei lavori. Nel piccolo, cioè appunto nei nostri elettrodomestici, fino al grandissimo. Quanta energia ci vuole per alimentare o raffreddare le intelligenze artificiali, per le sempre più numerose macchine elettriche, per la mobilità che abbandona i carburanti fossili, per chi fa la scelta del riscaldamento con termopompa, per esempio. Gli esempi sono davvero tantissimi. Ricorderete pochissimi anni fa il timore di non averne abbastanza, le varie raccomandazioni sul risparmio, la temperatura in casa a 19 gradi, la doccia in due, vabbè, questa faceva un po' sorridere, però la verità è che oltre al problema di approvvigionamento da altri paesi, il problema dell'energia, il bisogno di energia c'è sempre. Nel grande si parla solo per quest'anno di investimenti nel settore energetico di, attenzione, agli zeri, 3,3 trilioni di dollari. Non si è mai investito così tanto in energia, non solo elettricità, chiaro. Il boom delle tecnologie pulite è di 2,2 trilioni di investimenti destinati a, ed elenco, rinnovabili, reti elettriche, nucleare, stoccaggio, efficienza energetica e combustibili a basse emissioni. Questi 2,2 trilioni di dollari, si misura sempre in dollaro, sono il doppio rispetto all'investimento in combustibili fossili, quindi si vede come la tendenza va verso questa parte. La spinta arriva soprattutto da Cina, Europa, India e Stati Uniti, che investono in solare, eolico e batterie per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Attenzione però, perché per esempio la Cina domina ancora per quel che riguarda il carbone, per cui tra tutti gli investimenti è un altro grosso. L'Europa spinge sulle rinnovabili anche per rafforzare la sicurezza energetica post invasione russa dell'Ucraina. Il clima geopolitico è molto importante anche per l'energia, per parlare di nazioni che vendono energia ad altre nazioni. E dunque lo capiamo bene come in un periodo così instabile come quello che stiamo vivendo il tema sia estremamente d'attualità. Non vi sto ad annoiare con tutti i dati, però sappiate che il settore del solare fotovoltaico domina come investimenti, anche quelli dello stoccaggio, anche quello del nucleare, che nonostante si parli di toglierlo, negli ultimi 5 anni, soprattutto in Cina, è aumentato del 50%, perché ci sono dei nuovi reattori modulari e modulabili, quindi piccole dimensioni e diciamo montabili a moduli direttamente in sito. Dicevamo che il carbone, nonostante la crescita delle rinnovabili, è ancora molto forte in Cina e in India, che stanno costruendo nuove centrali. Partiamo da qui. Questo argomento è il macro. Arriveremo anche al micro. Tranquilli, non ne parlo solo io, mi faccio aiutare da un esperto. Dal grande al piccolo e poi ancora al più piccolo, stiamo parlando di tendenze e del trend dell'energia come argomento del quale si sente sempre più parlare, e soprattutto perché negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, sempre più articoli hanno pubblicato la mole dell'investimento nell'energia pulita, energie rinnovabili, che sono fonti che si rigenerano naturalmente, lo dice anche il nome, o sono praticamente inesauribili come il sole, il vento, l'acqua. l'acqua, la geotermia o la biomassa. A differenza di carbone, petrolio e gas, che sono i classici combustibili fossili, non emettono gas serra nocivi e contribuiscono a ridurre l'impatto sul clima, che è un'altra di quelle cose di cui sentiamo parlare tanto. E in Svizzera come va? Allora, le energie rinnovabili in Svizzera hanno un ruolo centrale. Circa il 68% dell'elettricità nel nostro paese arriva da queste fonti ed è un dato molto superiore alla media europea, che è solo del 34%, praticamente la metà. L'energia idroelettrica tra tutte queste domina, con un potenziale in espansione però che è quasi esaurito. L'acqua che abbiamo è quella lì, insomma, si può sfruttarla fino all'ultima goccia, ma è quella. Invece quella che promette meglio è l'energia solare. Se tutti i tetti e le facciate idonee fossero dotati di pannelli, la Svizzera produrrebbe più energia di quanta ne consuma. Ovviamente è un'ipotesi piuttosto remota e poi andremo anche a vedere perché. Per ora, chi lo sa. Biomassa, che cos'è? È qualsiasi materia organica di origine vegetale o animale che può essere usata per produrre energia. Biomassa sono gli scarti agricoli, i residui organici, il legno o i derivati. Poi c'è l'energia eolica, che nel nostro paese però costituisce solo lo 0,2% dell'energia che si produce, e anche la geotermia, cioè ruoli minori, ma tutto insieme è complementare e funzionano. Le energie rigenerative, dunque, si rigenerano naturalmente, è il sole, è il vento, è l'acqua, è la biomassa, è la geotermia. Le rinnovabili sono quelle che si rinnovano in tempi compatibili con l'uso umano. E poi ci sono quelle alternative, cioè tutte le fonti non fossili, ci mettiamo dentro anche il nucleare. Dicevamo, la Svizzera ha ancora un enorme potenziale solare, questa fonte è pulita, affidabile, sempre più economica grazie ai progressi tecnologici e anche agli incentivi, però le sfide sono i costi iniziali, la necessità di infrastrutture per accumulare eventualmente l'energia prodotta in eccesso o metterla in rete, e ovviamente l'investimento, l'abbiamo detto, i costi iniziali. E allora io mi sono messa nei panni di tutti. Qualcuno può, qualcuno non può. E chi non può a livello economico o chi non ha un tetto di sua proprietà e vorrebbe, come può fare? Tra poco ci confrontiamo con un ospite. Ho cercato qualcuno che mi potesse parlare di energia senza essere direttamente una persona che vende questi impianti, di modo da darci una spazzolata a 360 gradi, il più possibile completa, su cosa potremmo fare noi o che cosa magari vi interessa sapere. Lo ascoltiamo tra poco. Gioca tutte le carte. E adesso la porta la apriamo anche un ospite. Siamo partiti, dicevo, dal grande, dal macro, dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, che è un'organizzazione intergovernativa fondata nel 1974, proprio all'indomani dello shock petrolifero. Ecco, da 29 paesi. Oggi i paesi sono 32, Stati Uniti inclusi, questo è il grande. Poi abbiamo parlato di come la Svizzera è un buon produttore di energia rinnovabile, energie pulite. E poi nelle nostre case come si fa? Perché poi noi piano piano dobbiamo ridurre e pensare alle nostre vite. Allora io ho invitato, lui ha accettato gentilmente l'invito, Silvio Giacomini, collaboratore di Ticino Energia. Ben arrivato Silvio, buongiorno, lo troviamo in collegamento.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, signor Giacomini, innanzitutto spieghiamo che cos'è Ticino Energia, perché io ho spiegato che ho voluto che mi aiutasse a cercare di comprendere meglio la materia a qualcuno che magari non vendesse impianti solari o di altro tipo. Cosa fa Ticino Energia?
Ecco, sì, Ticino Energia è un'associazione senza scopo di lucro, nata su iniziativa del Cantone Ticino, proprio e con l'obiettivo di sostenere con misure concrete la politica energetica cantonale. Si opera negli ambiti dell'efficienza energetica, energie rinnovabili e mobilità sostenibile, quindi siamo dentro in pieno del tema. Si collabora fortemente con gli attori presenti sul territorio. E da Ticino Energia è da intendere un vero punto d'incontro tra quello che è il pubblico, il privato cittadino, le aziende e gli enti di formazione.
Cioè chiunque abbia bisogno di una consulenza può rivolgersi a voi, che io abbia un'azienda, che io abbia un appartamento.
Esatto, esatto. Uno dei servizi, diciamo, primari della Ticino Energia è proprio un servizio di consulenza orientativa gratuito alla popolazione.
E allora anche lei è l'ospite perfetto, proprio perché dicevamo dal grande al piccolo. Inizierei col chiederle, giusto per farci un'idea, qual è il consumo annuo di energia elettrica per un nucleo familiare? Dobbiamo parlare di medie qui, e quindi 2-3 persone.
Esatto, sì. Il problema si può anche dividere, o il problema, la situazione si può anche dividere tra quello che è appartamenti, casette monofamiliari o villette un po' più importanti. Per quello che può essere un appartamento di piccole e medie dimensioni, quando si comincia a parlare in kilowatt, si parla in kilowattora, dal momento che si parla di consumo di energia elettrica, si parla tra 1000 e 1500 kilowattora all'anno. Fondamentalmente. Quando si sale un po' di più di dimensione dell'edificio, quindi grossi appartamenti o casette monofamiliari, si può arrivare anche a 3.000-4.000 kWh all'anno. Quando invece si comincia a entrare in edifici, diciamo villette con qualche comfort in più, si può passare facilmente 5.000 kWh fino a addirittura 10.000 kWh, a dipendenza anche se c'è già stata una transizione verso quello che è riscaldamento pompa di calore, automobili elettriche o altri
certo.
Servizi di corpo come piscine o aria condizionata.
Ecco. Esatto, perché tutto questo ha bisogno di corrente. Sì, dicevamo che chi ha la termopompa è una transizione ecologica, ma comunque vuole energia elettrica la lavatrice, ma vogliono energia elettrica anche un sacco di altre strutture più importanti, per chi ha una casa ricca di tutte queste attrezzature, chiamiamole così, chi alimenta per esempio la propria auto elettrica. Dicevamo, pannelli fotovoltaici dal grande al piccolo, a me interessa cercare di confrontarci oggi con sia chi ha una casetta monofamiliare e vuole pensare al fotovoltaico sul proprio tetto, sia chi non è in possesso di un'abitazione o chi semplicemente, pur in possesso di un'abitazione, non ha l'investimento iniziale. Possiamo spiegare, lo so che l'argomento è complicato perché le variabili sono tante, da quanto si parte come investimento economico per dotare il proprio tetto di qualche pannello?
Ecco, parlando magari, partiamo da quello che è la casetta monofamiliare, che è la situazione magari più comune di questa situazione, dove si ha un certo consumo abbastanza importante, una certa facilità nel prendere decisioni sul proprio edificio e sulla propria situazione. E poi magari il desiderio è un po' di indipendenza energetica. Giusto per farsi un'idea, gli impianti possono partire dai microimpianti, quelli cosiddetti plug-in, che sono da massimo 600 watt di potenza, fino a impianti che possono coprire anche una falda o completamente un tetto, che possono passare facilmente i 10 kW di picco, quindi da 600 watt a 10-15 kW di picco è una dimensione più che ragionevole per quello che è la parte per una casetta monofamiliare, fondamentalmente. Ecco.
E quindi io vedevo che ci sono anche dei pannelli, e di questo poi magari parliamo tra un attimo, che con una piccola spesa, chiaramente la proporzione dell'ammortizzazione della spesa mi sembra resti più o meno la stessa, cioè se io metto i pannelli fotovoltaici sul tetto e spendo 30.000 franchi, per ipotesi, poi ci vorranno, non so, 15 anni per ammortizzare la spesa. Se io compro dei pannelli da mettere sul mio balcone e poi che funzionino semplicemente con una presa della corrente come fossero un elettrodomestico, mi metto in rete dell'energia, ma comunque è una piccola parte del mio consumo quella, quindi lo ammortizzerò, so, 1.500 franchi li ammortizzo comunque in, non so, 10 anni.
Sì, infatti l'ordine di grandezza dell'ammortamento di questo tipo di impianti può variare, come diceva lei all'inizio, i fattori sono tanti, quindi si può nelle situazioni estremamente favorevoli, magari si possono parlare anche di meno di 10 anni, parlando di 7-8 anni, e poi dopo invece si va su impianti un po' più standard, classici, che sono su tra i 10-15 anni fondamentalmente. E anche quello che è l'impiantino piccolo, appunto, che diciamo il fotovoltaico da balcone, quello che deve stare sotto i 600 watt di potenza e che si può collegare come un elettrodomestico a una presa domestica comune, anche quello lì comunque è oltre, anche se i prezzi sono relativamente contenuti proprio a livello di sensazione, il montaggio è relativamente semplice, il ritorno sull'investimento è comunque abbastanza lungo perché è un problema piuttosto di esposizione. Quindi, se sul tetto un impianto di grosse dimensioni è anche ben esposto, magari in direzione sud e con una buona inclinazione durante il giorno, su quello che si dopo comincia a parlare, magari fotovoltaico da balcone, viene installato su quello che può essere il parapetto, quindi in posizione verticale, e di conseguenza l'esposizione e la produzione di corrente elettrica sarà molto più bassa.
Modesta, certo. Allora, ascoltiamo una canzone, poi io le chiederò un po' di cose anche su cosa vuol dire produrre e consumare un kilowatt, perché noi comuni mortali non lo sappiamo. Ci ascoltiamo una canzone, Silvio Giacomini, resti lì con noi. Grazie. La partenza è stata quella dal grande, dicevamo, dalle energie pulite come investimento preponderante nel nostro mondo quest'oggi. E poi siamo andati a parlare, stiamo ancora facendolo, con Silvio Giacomini, collaboratore di Ticino Energia, che ha un mandato cantonale, non Silvio Giacomini, ma lui anche per Ticino Energia, e che può dare delle consulenze. Allora io oggi lo stavo sfruttando, approfittando della sua disponibilità per raccontarci di come, per esempio, il fotovoltaico. Ma poi faremo anche un piccolo excursus su un'altra tecnologia domestica, diciamo, che ci è offerta per darci più energia autoproducendocela. È una scelta etica, Silvio Giacomini, quella di autoprodursi l'elettricità, perché bisogna prendere in considerazione il fatto che non si inizia subito risparmiando, l'investimento va ammortizzato.
Esatto, l'investimento comunque prima bisogna farlo e poi il risparmio in realtà è fin da subito, perché dal momento che si comincia a produrre corrente, energia elettrica, o la si autoconsuma o la si vende alla fornitore di energia locale. Quindi automaticamente c'è un impatto immediato su quello che è la bolletta,
La
la fattura
fattura,
di corrente elettrica.
certo. Allora, io sono passata un po' dal grosso, insomma, dall'impianto sul tetto a quello per chi ha una scelta obbligata, che magari non possiede il proprio appartamento, oppure non ha dei soldi da investire tutti sull'unghia, perché ci sono comunque degli incentivi, dobbiamo dirlo, però magari non sono sufficienti per il singolo, e allora si chiede, e quindi magari lo chiede a Ticino Energia. Cosa faccio? Mi conviene mettere con una piccola spesa comunque un paio di pannelli da 1 metro per 1,70 m sul mio balcone? Come funzionano? Questa è la domanda che giro a lei, come cittadino che non ha una casa di proprietà.
Fondamentalmente, la domanda è molto interessante, la ringrazio. La domanda che ci si vuole porre principalmente è quanto impatto si vuole avere sulla propria bolletta, fondamentalmente, perché se si accettano anche piccole riduzioni, appunto un impianto di questo tipo, un microimpianto, un fotovoltaico da balcone, può comunque dare una certa riduzione. Si parla di un centinaio di franchi all'anno su quello che è la fattura totale di corrente elettrica. Però per le cifre che dicevamo prima, che parlavamo da 1500, 2000, 3000, 4000 kWh all'anno, in paragone questi impianti ne producono, se ne producono tanto, siamo sui 300 kWh, quindi il rapporto è tra 2000 e 300 fondamentalmente.
Voi la
Quindi un certo
scoraggiate o
impatto c'è, ma
la scoraggiate o la ammettete, la caldeggiate questa scelta, così come consulenza?
noi siamo piuttosto più per una pianificazione a lungo termine, perché quello che è il fotovoltaico da balcone, come ha detto lei prima, è magari nell'impossibilità magari finanziaria immediata di avere a disposizione la liquidità, allora si ripiega su una soluzione di questo tipo un po' più, diciamo, leggera. Ecco. Però il fotovoltaico da balcone è comunque interessante, ma bisogna fare attenzione a un paio di punti. Il primo è che da qualche parte comunque il pannello bisogna fissarlo. Bisogna fissarlo bene perché comunque è esposto alle intemperie, quindi non vogliamo che voli via alla prima soffiata di vento, quindi questa è una cosa molto importante. La seconda cosa, tante volte il fotovoltaico da balcone è prediletto da magari persone che sono in affitto, non hanno la casa di proprietà e quindi di conseguenza non hanno la proprietà della casa,
Certo.
sono magari in una palazzina. e quindi hanno a disposizione un balcone, possono attaccare qualcosa sul balcone. Questa è la prima domanda da porsi fondamentalmente, magari da verificare con l'amministrazione dell'edificio per verificare
La
sui
possibilità di metterli.
regolamenti, ecco, sui regolamenti condominiali, la possibilità di attaccare qualcosa all'esterno dei parapetti.
Certo. Allora, cosa vuol dire se io leggo, perché in soldoni mi piace sapere, cosa vuol dire se io leggo che produce un kilowatt? Cosa mi significa? Perché per me non vuol
Allora,
dire niente.
il kilowatt è la potenza. Allora, questi tipi di impianti, parlando di quelli microimpianti, quindi questo fotovoltaico da balcone, si parla di 600 watt di picco massimo. Oltre, non si può più parlare di fotovoltaico da balcone, non ci si può collegare con una presa, diciamo, domestica diretta. Un impianto da 600 watt di picco produce circa 300 kWh all'anno.
Cosa ci alimento?
300 kWh all'anno potrebbe alimentare facilmente un frigorifero domestico,
Tutto l'anno.
fondamentalmente. Tutto
Ok,
l'anno, per
io mi
tutto
dico,
l'anno. Dopo,
questo frigorifero mi è
problema. Ecco,
offerto dal sole.
questo frigorifero aperto dal sole. Dopo, il problema è la contemporaneità, perché chiaramente il sole c'è un po' durante il giorno, poi dopo alla sera o già al pomeriggio gira dietro il mio balcone, quindi
Sì.
automaticamente non è più irraggiato e la produzione non è attiva. Invece il frigorifero si accende e si spegne in continuo durante tutto il giorno in modo un po' aleatorio e non sincronizzato con quello che è il sole. Perciò non tutti gli elettroni prodotti dal pannello fotovoltaico entrano nel frigo.
Ecco, allora ci siamo per la domanda perfetta che segue a questa considerazione. Batterie di accumulo convengono sempre? Quando convengono? Per esempio, in questo caso potrebbe sembrare che accumularla, l'energia del sole, visto che uso, metti l'elettrodomestico che mi va giorno e notte, potrebbe essere interessante. Ma me lo dica lei perché io faccio solo delle considerazioni.
Ecco, però adesso parlavamo di un solo elettrodomestico,
Sì,
appunto, su
infatti.
tutta quello che è l'economia domestica dell'appartamento o della casa. Quindi in realtà quella piccola, i 300 kWh all'anno che produce questo microimpianto, se lo paragoniamo a quello che consuma tutta l'economia domestica, che possono essere 1500, 2000, 3000 kWh, ecco, vediamo che è veramente una piccolissima quota. Quindi in questi casi l'autoconsumo è praticamente totale. Anche l'autoconsumo, quello che viene prodotto, viene consumato direttamente. E in queste situazioni, diciamo, particolari, la batteria non ha davvero senso di essere.
Invece con il pannello fotovoltaico sul tetto, che è una spesa maggiore, ma anche un immagazzinamento maggiore di energia, andrebbe sprecata senza una batteria.
L'energia non è mai sprecata in
Ok.
questi sensi, perché comunque viene comunque rinviata all'interno della rete elettrica e retribuita e poi dopo riutilizzata dai nostri vicini, ad esempio.
Ecco, perché
Quindi sprecata non è
è
sprecata. Però è vero
interessante,
che
sì,
una.
scusi. Prego, prego, scusi.
Ecco, un impianto più grosso, ecco, lì parliamo magari di 10.000 kWh di produzione, non di 300, quindi da 10.000, e si può avere magari da 1,5, 2 volte il proprio consumo, cioè magari si produce 10.000 kWh e se ne consumano 4.000 fondamentalmente, quindi in quel caso se ne mettono tanti in rete e in quelle situazioni una batteria potrebbe essere interessante.
Ecco, ci sta dicendo delle cose molto utili perché dobbiamo ragionare sul piccolo e sulla nostra vita di tutti i giorni. Chi vuole autoprodurre nel piccolo deve sapere a che cosa va incontro, chi ha la possibilità di investire o possiede un tetto sul quale mettere i pannelli fa i suoi ragionamenti. Allora, abbiamo detto batterie, metterei in mezzo una canzone e poi le facciamo l'ultimo intervento perché la domanda, anzi le considerazioni che si fanno più spesso quando si parla di energia pulita, e poi si parla di batterie, sono le solite, le conosciamo bene, sono i materiali preziosi, i materiali rari, la durata della batteria, dove va a finire quando è esausta. Sono quelle domande che riguardano in questo caso due temi dei quali vi occupate, i due principali che sono sia il fotovoltaico che il veicolo. E quindi le mettiamo insieme nel prossimo intervento.
L'alba di domani.
Sto approfittando della gentile presenza di Silvio Giacomini di Ticino Energia per raccontare un po' come possiamo autoprodurre energia. Abbiamo cercato di capire i costi, la convenienza, le motivazioni, poi sono molto soggettive, che spingono le persone a mettere il pannello fotovoltaico. Silvio, la tengo ancora 5 minuti, ma possiamo fare un piccolo ricapitolare, perché sono arrivate un paio di domande. Posso provare a fargliele?
Proviamo. Sì.
Allora, Antonella dice: abbiamo installato la termopompa. Pensa che sia necessario mettere qualche pannello sul tetto?
Così. Qualche pannello sul tetto fa sempre comodo, fondamentalmente. La pompa di calore è un consumatore di energia, soprattutto nelle mezze stagioni. La combinazione fotovoltaico più pompe di calore è estremamente vincente.
Poi, quanti kilowatt, qua ricapitoliamo, forse l'abbiamo anche un po' già detto, quanti kilowatt dovrebbe avere un impianto per essere redditizio su una casa monofamiliare?
No, anche un impianto piccolino, appunto un micro impianto, un fotovoltaico da balcone, che si parla di 600 watt, in realtà è redditizio, perché si investe quei 1000 franchi per l'installazione, l'acquisto e installazione, e poi dopo c'è il ritorno sull'investimento. Quando si comincia ad arrivare i 2 kW di picco dell'impianto, lì si attivano anche gli incentivi cantonali. Sotto questa soglia qua non ci sono incentivi cantonali, sopra invece ci sono. E invece, quando si comincia a salire di potenza, anche 4, 5, 6 kW di picco di impianto, lì comincia ad esserci anche un bel impatto su quello che è la fattura fine anno della corrente elettrica. Si può anche arrivare oltre i 10, fondamentalmente. Dopo si può pianificare veramente quello che parlavamo un po' a inizio trasmissione, è la pianificazione a lungo termine. Sono investimenti comunque che durano 15, 20, 25, 30 anni, fondamentalmente, un impianto fotovoltaico. E quindi anche cominciare magari già a riflettere a possibilità di installare colonnine di ricarica, tra, ne so, 1, 2, 5, 10 anni, la possibilità di arrivare un'automobile elettrica. E quindi l'impianto fotovoltaico può essere già pensato per coprire tutti questi bisogni.
Ecco, poi c'è Daniela che invece ci dice di essere non contentissima perché da 2 anni ha pannelli fotovoltaici da 10, ci dice, cerca di fare molto autoconsumo, ma da un lato l'azienda elettrica paga poco e poi costa molto il consumo e il trasporto dell'energia. E quindi, malgrado le accortezze, lei spende ancora 2.400 franchi di corrente all'anno come quando non aveva l'impianto e dice: pensiamo di mettere la batteria. Direi che forse sì, è una buona idea.
Qua si entra proprio nel concetto, nella problematica o nella situazione dell'autoconsumo, dell'ottimizzazione dell'autoconsumo. Quindi, prima azione che la signora si è già attivata bene è cercare di consumare quando c'è l'energia solare a disposizione, quindi spostare le proprie abitudini, sia manualmente che a livello con sistemi di automazione. Le tue soluzioni sono validissime entrambe. E poi il passo successivo è cercare di. La batteria può essere benissimo una soluzione. L'altra problematica, magari, è che l'impianto fotovoltaico è molto sovradimensionato rispetto ai loro consumi. Allora, chiaramente loro immettono tantissima corrente in rete senza poterla utilizzare, perché ricordiamo che non è perché si mette l'impianto fotovoltaico che bisogna aumentare i propri consumi. Bisogna sempre consumare lo stesso, anzi, sarebbe auspicabile andare a ridurre i propri consumi, dopo spalmandoli il meglio possibile verso i momenti di produzione del fotovoltaico. L'altra soluzione che è estremamente interessante per l'ottimizzazione dell'autoconsumo, per cercare di andare, diciamo, a ridurre l'energia emessa in rete e consumata direttamente in loco, è magari la vendita della corrente ai propri vicini. Che questo si fa tramite quello che sono RCP, RCPV, quindi RCP sta per raggruppamenti al fine del consumo proprio, e V sta per virtuale. Tutte queste affermazioni sono, magari in 5 minuti è
È molto
difficilissimo
difficile,
andare
infatti.
a spiegarle, però il concetto è che poter vendere la corrente a un prezzo interessante ai propri vicini. Ecco, ci sono informazioni sia sul nostro sito internet della Ticino Energia, abbiamo aperto un blog e scritto degli articoli proprio su questi argomenti, e E poi ci sono tantissimi attori del mercato che possono dare informazioni.
Allora, io vi consiglio, siccome stanno arrivando un po' tante domande come se fossimo un po' nell'ora delle consulenze, d'altra parte io sapevo che avendo un esperto avremmo anche attratto molte curiosità, da un lato vi suggerisco di andare su ticinoenergia.ch e quindi se avete bisogno di sapere qualcosa, perché qualcuno poi ci scrive di essere anche molto contento di quello che ha fatto e quindi è uno che diciamo venderebbe l'idea ad altri perché per lui funziona molto bene e molti che ci parlano di batterie. A questo punto io torno per chiudere con lei, Silvio, che ci ha dedicato già parecchio tempo a questa domanda. Innanzitutto, base, si può fare un parallelismo tra le batterie delle auto e quelle dei pannelli fotovoltaici, visto che spesso sono in un unico calderone?
Allora, si potrebbe fare un parallelismo, le batterie delle auto sono molto più avanzate tecnologicamente di quello che può essere le batterie stazionarie, anzi tipicamente per massimizzare il più possibile la durata di vita delle batterie delle auto elettriche, spesso a fine vita delle batterie. Della loro funzionalità per la mobilità vengono smontate dai veicoli e poi vengono immesse nel mercato delle batterie stazionarie per impianti fotovoltaici.
Ecco, quindi abbiamo
Quindi
già
c'è
un.
una seconda vita delle batterie e poi dopo, quando finisce davvero tutta la vita, si va sul riciclaggio
Ecco,
fondamentalmente.
infatti molte persone sono curiose nel nostro paese di sapere dove vanno i pannelli fotovoltaici o le batterie che non rendono più, perché la velocità dell'evoluzione anche in questo senso è grande. Si sa che un tempo si riciclava molto poco di queste strutture che mettevamo sui nostri tetti. Oggi è diverso.
Oggi è diverso, sì, assolutamente, siamo proprio nell'era del cambiamento. Dividiamo in due la problematica. Parliamo prima di pannelli fotovoltaici. I pannelli fotovoltaici dismessi che arrivano a fine vita, però rendiamoci conto prima di tutto che un pannello fotovoltaico, la vita utile di un pannello è ben oltre i 25-30 anni fondamentalmente. Sono davvero degli elementi che sono molto, molto durevoli, quindi pannelli fotovoltaici che oggi stanno arrivando a fine vita sono quelli degli impianti montati negli anni 90, per intenderci, fondamentalmente. Ecco, questi i pannelli fotovoltaici in sé sono fatti di silicio, di vetro, di metallo, di rame, quindi materiali tutti molto relativamente semplici fondamentalmente, no? Però sono trattati come rifiuti elettronici, come tutti i rifiuti elettronici, batterie, elettrodomestici che abbiamo in casa fondamentalmente. Quindi la fine vita del pannello inizia dal ritiro nei centri di smaltimento anche comunali o regionali a
E
dipendenza.
le batterie?
Quindi, le batterie, anche queste sono comunque dei rifiuti elettronici, e ci sono centri di raccolta proprio che vanno a ritirare queste batterie, e addirittura qua in Svizzera ci sono già attivi i centri di trattamento dei materiali. Quindi, se fino a anni fa i vecchi processi recuperavano fino a 30-40% di quello che erano i materiali delle batterie, oggi sono capaci di recuperare fino al 95% dei materiali di cui lo compongono, che poi vengono rimessi sul mercato per fabbricare nuovi elementi.
È davvero moltissimo. Io la ringrazio Silvio Giacomini, è stato gentilissimo, disponibilissimo. Mi rendo conto che questa puntata di Mille Voci, che era basata sulla tendenza, ha sconfinato un po' nella ricerca da parte di chi ci ascolta anche di avere delle consulenze, ma sappiate che Ticino Energia è lì anche per quello. Se avete l'idea di dirigervi verso questa fonte rinnovabile di energia, ticinoenergia.ch per leggere, sapere e semmai consultare. Le auguro una buona giornata e buon lavoro.
Grazie mille, buon lavoro, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie mille.